Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti alla rubrica dedicata alla nostra città e bentrovati da Eliana Astorri. Con noi Renato Vertunni, esperto di storia e storie di Roma. Benvenuto Renato.
Benvenuti a tutti quanti, eccomi qua come al solito pronto.
Allora, siamo all'ultima puntata del 2010 della rubrica Cerca Maria per Roma e oggi andiamo a cercare i caffè storici della capitale.
Sì, andiamo a cercare i caffè storici anche per il fatto che praticamente passato il Santo Natale, passate le feste religiose, dobbiamo affrontare quelle laiche, ossia le feste di fine anno. E questa settimana di interregno fra una festività e l'altra si fanno un po' i consuntivi dell'anno passato e i prognostici del futuro anno. E in questa occasione noi che cosa facciamo? Beh, andiamo al caffè. Andiamo al caffè storico di Roma.
Allora, a fare due chiacchiere?
Facciamo due chiacchiere al caffè storico di Roma, tanto per passare il tempo. E vediamo che i caffè, quando sono nati a Roma? Beh, sono nati ovviamente alla fine del 600, quando l'usanza del caffè si era già manifestata in Europa, a Vienna, a Parigi, ad Amsterdam e a Venezia. Infatti il primo caffè romano si chiama il veneziano. Il veneziano che era retto da un certo Ricci, della famiglia che poi gestì vari locali a Roma, questo Ricci che fece il primo caffè veneziano a Roma, si chiamava Bottega del Caffè, nel 1725 e la licenza era data non come Bottega del Caffè, era data come Acqua Frescaio, perché vendevano bibite, vendevano gelati, vendevano liquori, acqua frescaio. E questo primo caffè del veneziano si trovava a Roma nella zona fra via del Caravita e via Montecatini, dove sorge oggi il palazzo della banca, credo sia casa di risparmio, non so come si chiami, ma la banca. Sorgeva in questo angolo, questo grande caffè, che durò moltissimi anni, però alla fine ebbe lo sfratto in quanto la proprietà voleva demolire le case che c'erano per fare il palazzo appunto attuale della Cassa di Risparmio, mi sembra che sia. E allora il Ricci trasferì armi e bagagli da via Montecatini, dall'angolo via Montecatini e via De Caravita a un altro angolo fra Piazza Colonna e il Corso, dove era fino a pochi anni fa un altro bar, un altro caffè, il caffè di Rossi e Singer.
Che non c'è, e adesso non c'è nemmeno questo.
Non c'è, adesso poi parleremo. Il veneziano fu un grande caffè perché ospitava anche prelati nelle salette, a parte si riuniva la gente, erano praticamente diventava una base di ufficio. Tu pensa che al caffè veneziano a Roma si stabilirono i piani per la costruzione della ferrovia Roma-Frescati e lo stesso bar e lo stesso caffè era frequentato dall'allora prelato, semplicemente prelato, Pio IX. Quindi erano posti eleganti, frequentati da gente bene e ovviamente mano a mano che il tempo passava, il movimento liberale avanzava, i caffè furono anche frequentati da persone del movimento liberale. Infatti il veneziano che si era spostato a Piazza Colonna aveva come contraltare il Giglio, che era un caffè che si trovava nel portico di Veio, sotto dove oggi c'è il Tempo, c'era questo caffè che poi si trasformò a un certo momento nel primo del Novecento, nel 1110 così, in una trattoria celebre, la trattoria del Fagiano, che era una trattoria molto nota a Roma e a cui sono legato personalmente, non personalmente, familiarmente, a un ricordo molto, molto bello che mi riguarda.
Perché? Che cosa successe?
Successe che mia madre era stata durante la guerra mondiale una croce rossina praticamente, perché svolse la sua attività di infermiera presso il Cesio, e poi finita la guerra fu impiegata alla Banco di Roma. Guarda che a quell'epoca, già nel 1920, le donne impiegate erano pochissime, perché per una ragazza di buona famiglia borghese era quasi disdicevole impiegarsi. Pensa a che punto siamo. Lei si impiegò al Banco di Roma e in una pausa, allora le banche avevano gli orari lunghissimi, mio padre la invitò a pranzo lì al Fagiano e disse che voleva parlare con suo padre, così come mio nonno, perché gli chiedeva la mano, gli chiedeva di sposarla. Quindi ecco, il Fagiano è legato alla mia prenascita, insomma, ecco.
E viene da sé che tua mamma ha detto di sì.
Sì, ovviamente sì. Oh, guarda, un'altra cosa curiosa per il tempo. Le donne, una volta, specialmente nelle banche, una volta che si sposavano, dovevano lasciare l'ufficio. Non
perché?
Potevano continuare. Quindi, cose inammissibili oggi. Dovevano lasciare l'ufficio. E questo fino a poco tempo fa, anche nel Trentino Alto Adige, ancora c'era questa usanza che la donna sposata doveva lasciare l'impiego, specialmente se era una bancaria.
Perché non stava bene?
Non è che non stava bene.
Non stava bene lavorare una volta sposata.
Era occupata a fare la moglie e la madre, quindi non poteva fare l'impiegata, ecco. Questo è il concetto. È un concetto antico, insomma, ma perché è durato fino a non molti anni fa in alcuni paesi del nord Italia, del Trentino specialmente. Beh, torniamo ai Caffè di Roma. Allora, il Giglio però si trasformò subito dopo la presa di Roma, è stato il caffè di Cavour, perché cambiò subito la gestione dagli ufficiali pontifici che lo frequentavano, lo frequentavano subito ufficiali del regno. Beh, questi sono due locali, ma vediamo ancora più avanti al corso, noi vediamo dove c'è la Rinascente oggi, c'era un assemblamento di case dove c'era un caffè, il caffè del Parlamento, che era frequentata appunto da gente da personaggi del Parlamento. Allora non c'era buette nel Parlamento, andavano fuori e poi nel caffè. Poi fu demolito perché i Bocconi, una famiglia milanese, volle fare in quella zona un centro, una specie di supermercato dell'abbigliamento con un nome rombolante italiano, eccetera, e da cui poi nacque la Rinascente. E vediamo avanti ancora per il corso, dove troviamo altri caffè, però è inutile farne tutta la storia di tutti perché ci vorrebbe veramente molto molto tempo.
Diciamo, quelli che hanno una storia degna di raccontare?
Ma sono, alla fine sono un centinaio di caffè importanti a Roma, nel 70. Quindi l'abitudine si trasformò, si radicò e si moltiplicò moltissimo. Vediamo per esempio che il Veneziano si trasformò, che lì, come ho detto, all'angolo di Palazzo Ferraioli, fra il Corso e Piazza Colonna, si trasformò in Rossi e Singer. E chi erano Rossi e Singer? Erano due famiglie svizzere, i Rossi e Singer, che si univano per fare questo caffè elegantissimo e che visse fino, mi sembra, una decina di anni fa. E fu curioso l'entrata nella società romana di questo caffè, perché questi imprenditori fecero delle lettere personali alle principali famiglie romane dicendo che si apriva questo negozio che si chiama bottega di caffè il 18 ottobre del 1874, quindi nel 74 nasce Rossi e Singer, che è durato, ripeto, fino a una decina di anni fa. Questi erano i principali caffè di Roma. Se poi ci spostiamo verso Piazza del Popolo troviamo una cosa molto interessante, ma un momento, prima però di andare a Piazza del Popolo facciamo una piccola tappa a pochi metri da dove era il caffè del Parlamento, ossia dei Bocconi. Troviamo Aragno, che ha una storia antichissima, fatto alla base di Palazzo Marignoli, che è stato poi anche per molti anni la sede della nostra associazione della stampa, all'angolo. E in questo caffè si riunivano molti politici di varie tendenze, tanto che politici e artisti, scrittori, poeti, tant'è vero che ancora esiste quella cosiddetta terza saletta, c'è una saletta che è stata conservata così com'era, dove si riunivano questi personaggi per parlare di politica, di arte, eccetera. Dopo Ragno, che si è trasformato poi praticamente nelle, una quindicina di anni fa, l'ha preso Alemagna e oggi ancora si è trasformato diventando una specie di service di tavola calda e non so cosa sia, ma è molto lontano dall'elegante e romantico e
che era una volta
a Ragno, sì, molto 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 cambiato. Andiamo a piazza del Popolo.
Ma del Caffè Greco ci parlerai?
Sì,
andiamo a Piazza del Popolo.
Faccio il giro Roma in carrozzella, sulla botte, ecco. A Piazza del Popolo troviamo Rosati, che per niente era fino al 1922-20 una latteria. Fu acquistato invece dalla famiglia Rosati, che già deteneva i Rosati in via Veneto, per farne un bar, oggi si chiama bar, caffè. È molto elegante, frequentato anche quello, soprattutto da scrittori, autori. Era il caffè frequentato da Filuscia, che abitava lì vicino, e insomma era un posto di ritrovo molto interessante e molto elegante. Ma lasciamo ancora i Rosati, vediamo un momento la zona di Piazza del Popolo, dove c'era tuttora, oltre a Rosati, a Piazza del Popolo troviamo il Canova, che è di recente nascita. Ma torniamo un momento, prima di andare al Caffè Greco, che è il boom della nostra storia, passiamo un momento, ritorniamo a Piazza Venezia. Piazza Venezia aveva, voi sapete tutti quanti che Piazza Venezia è stata allargata dopo il 1900 per fare spazio e visuale al monumento di Vittorio Emanuele II, no? Fu demolito il Palazzo Torlonia e fu costruito il Palazzo delle Assicurazioni, prospiciente il Palazzo Venezia, che era la sede dell'ambasciata presso il Papa del governo austriaco. Al pian terreno del Palazzo delle Assicurazioni, la ditta Faraglia affittò, ancora prima che fosse finito il palazzo, affittò delle sale per fareci un grande caffè, era il più grande caffè di Roma. E aveva nel 1906 questo successo e lo inaugurò nel 1911. E fu un posto bellissimo, anche e ancora ci sono, adesso è occupato da una banca il locale, ma ancora ci sono i disegni fatti dai insigni artisti dell'epoca, che non si capisce perché ci siano questi disegni in una banca, ma ci sono ancora nel soffitto questi disegni, questi dipinti. Dovevo dire che fino al 1933 il caffè fu aperto, ma però solamente che era prospiciente il palazzo dove stava Mussolini, quindi era sempre pieno questo caffè di poliziotti e di poliziotte in borghese, che facevano finta di fare gli avventori, invece erano dei poliziotti. E io mi ricordo che da bambino sono stato con mia madre o una signora, non mi ricordo chi, Faraglia a Piazza Venezia poco tempo prima che chiudesse nel 1933, tant'è vero che mi ricordavo, che poi ho rivisto andando alla banca, questi disegni bellissimi fatti sul soffitto. Ma Faraglia dovette chiudere perché il caffè non era più frequentato, col fatto che abbiamo i poliziotti, la gente non ci andava volentieri. E vediamo al Caffè Greco. Beh, il Caffè Greco indubbiamente ha una storia molto interessante, molto molto affascinante, e dobbiamo dire che fu la sua nascita intorno al 1760, e fu un levantino a farlo, un certo Nicola di Maddalena, e poi fu preso in seguito dalla famiglia Gabrielli, che non so se lo gestisce ancora, ma per moltissimi anni un caffè rinomato, un caffè frequentato nell'Ottocento generalmente da tedeschi, perché gli inglesi avevano fatto il loro caffè, che visse fino ai primi del Novecento, a Piazza di Spagna. Quindi il greco era il caffè dei tedeschi, il caffè inglese era degli inglesi, appunto, a Piazza di Spagna. Era la tendenza, e qui piccola parentesi, che l'Inghilterra aveva su Roma, pensando se era l'unità d'Italia, perché concepiva l'Italia come un grosso affare, infatti era il periodo del gran turistico dei grandi artisti, dei grandi pittori, scultori che venivano a Roma dall'Inghilterra, dalla Germania anche, ma dall'Inghilterra soprattutto. E quindi il caffè greco fu il caffè dei più che altro frequentato dai turisti tedeschi e poi dagli italiani, ha una storia bellissima, ha questo omnibus, questa specie di galleria con dove sono esposti quadri donati e opere d'arte donati da avventori celebri come per esempio De Chirico. Quindi sono cose importantissime e il caffè greco rimane proprio come un monumento nazionale praticamente di Roma, dell'arte di Roma nel tempo dal 1860 ad oggi.
Inavvicinabile per i prezzi oggi?
Ma non lo so questo, perché io non frequento caffè da moltissimi anni e gli ultimi rapporti l'ho avuti con la Casina Valadier, ma però che è cambiata anche quella e poi ne parleremo, però insomma era un mondo, ovviamente anche allora era un mondo, perché il caffè sostituiva in pratica il circolo. Perché il circolo doveva essere iscritto, doveva essere presentato, doveva avere tutta una, un circolo della caccia, un circolo dei scacchi, doveva avere una genealogia. Al caffè tu bastava che pagassi e entravi. E quindi ecco i
era più comodo, più accessibile, più popolare alla fine.
Sì, più popolare, più democratico, nel senso che un gruppo di persone che si volevano vedere non andava al circolo, andava al caffè, perché si vedevano liberamente, capito? E si vedevano a un tavolino magari i clericali vicino agli anticlericali. Era un mezzo di comunicazione il caffè, cosa che oggi non ha più senso di essere, essendoci internet, essendoci tante altre diavolerie che avvicinano la gente, a torto a ragione, ma avvicinano la gente.
Un punto di aggregazione, come si direbbe oggi.
Sì, un punto di aggregazione e di conoscenza e di dialogo. Quindi era questo il caffè praticamente. Noi adesso abbiamo parlato del caffè greco, ma dobbiamo salire sulla collina e vedere il Pincio. Al Pincio che c'era, al momento, a Villa Borghese, c'era la Casina Bernardini, che era una vaccheria, che era la Casina delle Rose. Poi, che è diventata poi quello che è diventata, poi oggi è diventata semplicemente una base di studi cinematografici, mi pare che ci sia l'istituto...
La Casa del Cinema?
Sì, la Casa del Cinema, ma però era fino a pochi anni fa un posto di ritrovo mondano, elegante, eccetera, dopo che nei primi del secolo aveva abbandonato l'aspetto di vaccheria, perché poi c'erano le vacche lì dentro, facevano il latte. E poi c'è la Casina del Lago, che è una casina sempre fatta dal Valadier, vicino al laghetto cosiddetto laghetto di Villa Borghese, dove che oggi è gestito da Giannelli, che è un altro euricci dell'epoca moderna, il quale offre alla gente la colazione, non credo che si facciano i pranzi, ma la colazione è garantita. E poi arriviamo finalmente alla Casina Valadier. Perché il Valadier? Beh, perché il Valadier aveva avuto l'incarico di preparare una Roma per ospitare Napoleone. Questo era il compito di Valadier, e preparò Piazza del Popolo, l'anfiteatro del Pincio, e fra cui fece questa casina, la Casina Valadier. Casina Valadier che doveva ospitare, forse, si dice, doveva ospitare Napoleone, se doveva venire a Roma, ma Napoleone non venne mai a Roma. E da lì l'imperatore avrebbe voluto vedere tutta Roma, dal Monte Mario a Gianicolo, fino all'ora attuale dell'euro, quindi avrebbe avuto una visione totale e globale di Roma. Era una cosa che sarebbe stata molto bella, ma Napoleone non venne mai. E allora la casina, cosa che non molti sanno, venne costruita su una base di fondamenta che erano romane, perché lì dove c'era la Casina Valadier c'era una piscina romana, quindi c'era una villa e una piscina romana, alimentata da una fonte di acqua che ancora forse sorge, ma si perde nei meandri di Colicoli di Roma, una fonte di acqua, e c'era questa piscina, villa con piscina dell'epoca romana. Però a un certo momento Napoleone non venne più a Roma e allora passò tutto in mano al comune, tanto è vero che Pio IX andava spesso a passeggiare in questa zona del Pincio, della Casina Valadier, gli piaceva molto vedere Roma da là. a un certo punto passò tutto però al Comune di Roma. E allora la casina Valadier fu affittata a una famiglia che si chiamava Spillman erano dei commercianti e dolceri. Avevano a Roma una pasticceria e anche un negozio di libri. Facevano affari, insomma, non si occupavano. Però lo Spillman ebbe alla casina Valadier la possibilità di fare ricevimenti, di fare i trattamenti e di fare una pasticceria chic, molto elevata. Tant'è vero che mio nonno Achille Bertunni, quando faceva i ricevimenti a via Margutta, nel suo studio, quello era proprietà di Patrizi, ma aveva affittato lui questo grande studio a via Margutta, e faceva questi grandi ricevimenti a cui partecipavano Liszt, autori artisti anche tedeschi e inglesi, e si riforniva per la pasticceria, per il trattamento, al Spillman che stava appunto a la casina Valadier.
Quello che oggi si direbbe il catering, no?
Il catering, esatto, cioè, il catering. No. Devo concludere, io posso ancora parlare?
Eh sì, siamo in dirittura d'arrivo.
Allora finiamo in dirittura d'arrivo parlando ancora della casina Valadier. Un posto che mi è molto caro, perché è un posto molto carino anche quando ero giovane io e andavo a offrire un pranzo a qualche gentile amica. Ma poi ci sono tornato quando ero già marito con figli, perché facevano un gelato che fanno ancora, un semifreddo, che facevano dal tempo di Spillman, quindi un semifreddo che ha un secolo e mezzo, 4 unità d'Italia. Quindi si potrebbe paragonare il gelato semifreddo di Spillman della casina Valadier all'unità d'Italia, con tutta reverenza ovviamente per il gelato e per l'unità. Stessa parte, era un gelato che ancora questi fanno dopo 3 secoli e mezzo. Quindi è molto carino questo ricordo della casina Valadier, che è stato sempre un posto delicato, romantico, fuori dalla mischia, fuori dal rumore di Roma.
E si sente che a te è molto caro.
E sotto c'era la salita che porta alla casina Valadier. Ci sono ancora dei garage dove vivevano, avevano albergo e alloggio i cavalli della birra Peroni, quei cavalli mastodontici.
Quelli enormi, sì.
Ma la puzza non si sentiva, allora almeno non si sentiva. Quindi, ecco, quindi vorrei chiudere questa storia,
sì,
dei caffè di Roma.
Pensavo che, visto che dai caffè sei un po' scivolato sulla pasticceria, potremmo aggiornarci sulla pasticceria.
Sì, le pasticcerie a Roma, che sono diverse e varie, con aneddoti vari, e che hanno avevano il loro clou proprio nel periodo del carnevale. Però è un discorso a parte, anche se completa, quello dei caffè. Oggi il caffè, purtroppo, mentre la pasticceria va alla grande, il caffè va al tramonto, perché non c'è più molta gente che si ferma come facevano i nostri vecchi, e poi anche a Piazza Matrice, il famoso caffè di Cionzo, che avevano anche le musichette, avevano l'estate, avevano le orchestrine, nessun caffè ha più l'orchestrina, insomma. C'erano 4 poveretti che suonavano violino, pianoforte, suonavano le canzoncine. Però, ripeto, è un mondo decisamente tramontato. Il caffè oggi ci si va rapidamente e nessuno si ferma più. Per ore è tempo a leggere il giornale, a discutere e a fare pettegolezzi. Il mondo è cambiato. È cambiato il mondo di Roma, è cambiato il mondo di Renato quando era giovane che andava alla casina Valadier, e sono cambiate tante cose. Ma la vita continua e avanza. Avanza come? Non lo sappiamo. Certe volte avanza a cioppiconi e avanza non molto piacevolmente. Questa è la mia personale opinione. E con questo, amici miei, come sempre vi saluto, vi abbraccio e vediamoci prossimamente a un caffè qualunque, ma che sia un caffè bello, un caffè greco, un caffè che ci ricordi la Roma dei nostri tempi, la Roma della nostra gioventù.
Un caffè per brindare al nuovo anno?
Beh, con quello ci brindiamo col vino Frascati, è meglio. Facciamo il caffè, nasce dal mondo musulmano, noi vendiamo con l'ottimo vino di Frascati, a cui siamo sempre devoti e amici. Con questo, buon anno a tutti quanti e buon anno, e mi auguro di potervi dare un altro anno, in questa giornata, il buon anno per l'anno che seguirà. a tutti.
È un appuntamento allora all'anno prossimo, è una promessa, Renato?
Sì, guarda, io ce la metto tutta, proprio tutta, se ce la faccio, ricordatemi tutti quanti e volete sempre molto molto bene.
Va bene, prima di andare così lontano, comunque il prossimo appuntamento è per i primi giorni del nuovo anno, noi ti ringraziamo e davvero buon anno.
A pochi giorni a distanza ci sentiamo. Beh,
sì, sì, noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Un buon proseguimento di ascolto e un buon 2011 da parte di Eliana Storri e Renato Vertunni.